Bene, dopo una settimana di lavoro non so quanto sia stato piacevole addentrarsi subito nel lavoro spirituale, però quello che in qualche modo mi richiedo anche quando sono dall'altra parte negli esercizi è la fedeltà a quello che mi viene chiesto, anche quando è un po' pesante, perché in qualche modo c'è un frutto lì dentro che alle volte va come la noce, no? Va spaccata la crosta per gustare del frutto, però magari poi a casa porto qualche cosa, anche se la tentazione del riposo o magari, come diciamo noi nella nostra equipe, dello svacco è sempre molto forte, non soprattutto verso il fine settimana. E due cose legate al metodo e alla forma, o meglio al metodo e al contenuto, scusate. Metodo, per quanto possa essere o per quanto possa apparire faticoso o per quanto possa apparire un esoscheletro ogni schema che ci venga dato sulla nostra fede, penso che l'abbiamo già vissuto, almeno noi, legato all'appartenenza all'Equipe Notre Dame. Quante volte mi è capitato di pensare per me e di sentirmi dire da altri, certo che però il metodo è un po' stretto, perché all'inizio è proprio un po' così. È un esoscheletro che, come un busto, no? È la compartecipazione, è la messa in comune, è la regola di vita, è... Quando funziona, dopo magari anche un po' di anni, quell'esoscheletro però entra dentro e diventa proprio la spina dorsale che ti tiene su, che ti permette di incontrarti con cinque coppie finché morte non ti separa. Che è una cosa, se ci pensate, molto grande e molto rara. Di questa cosa qua io ho avuto la consapevolezza, non gli chiedo di dare la testimonianza, qualche anno fa, perché una persona presente casualmente mi aveva chiesto di poter fare due parole senza conoscere l'Equipe Notre Dame. Venne dove ero prima in un santuario mariano e dicendomi: guarda, è da anni che portiamo avanti il gruppo sposi, ma ultimamente ci stiamo un po' sfilacciando, non sappiamo come andare avanti. E io semplicemente, ma perché avevo quello in mano, anche perché credo in quel metodo, poi gli proposi l'Equipe Notre Dame. Qualcuno rimase dentro quel gruppo spose, qualcuno mi era stato detto che in qualche modo non si sentiva di entrare dentro quella dinamica, però da quello nacque un'altra Equipe Notre Dame ad Alba. Con questo non ce l'ho con i gruppi sposi, però solo per ribadire come la spontaneità, che non è semplice, non è solo negativa, però alle volte non si sposa con l'esigenza di un cammino di profondità e quindi necessita di anche metodi, tecniche che diventino poi dopo un po' non più quel metodo da ricordarti bene come applicarlo eccetera, ma diventa un'arte. Allora, quando hai imparato bene la tecnica, allora puoi anche lasciare spazio alla spontaneità, ma perché quell'esoscheletro è entrato dentro ed è diventato proprio il tuo scheletro, quello che ti porta avanti. Così con l'Equipe, così per esempio con la preghiera. Il prendere in mano un metodo di preghiera, ce ne sono tanti, grazie al cielo, è ciò che poi una volta entrato dentro la tua anima ti permette di avere una preghiera che possa essere una preghiera seria, altrimenti il rischio è di diventare quarantenni, per dirla a me, ma indossando ancora la maglia che avevi a 8-9 anni. A volte capita, ma io faccio le preghiere che facevo da bambino. Non sono delle bestemmie, è una cosa importante, anche bella, però è che, cioè, se da bambino mangiavi l'omogenizzato, da adulto mangi anche una bistecca, qualcosa di più buono, no? Quindi che la preghiera cresca con te e che soprattutto diventi sempre di più un incontro personale con Dio. In questo mi soffermo un istante, non tanto sul metodo quanto sul contenuto. Non so come sia andato l'esercizio che avete vissuto. È chiaro che il metodo che ci lascia Ignazio, codificato poi in tanti modi dalla Chiesa, domani vi lasceremo un foglietto con alcuni testi che possono essere significativi, non troppo lunghi e significativi per approfondire questo metodo, è un metodo che ti fa incontrare la parola di Dio tralasciando la morale, tralasciando essenzialmente la comprensione. Non devi capirla tutta per forza, non devi sapere il greco, non devi sapere quella parola che vuol dire mille cose, e così non devi tirar fuori una morale, come quando leggi Cappuccetto Rosso, come quando... No, dentro quella dinamica sei chiamato a incontrare quelle persone, innanzitutto a incontrare Gesù Cristo, ma poi a incontrare quelle persone che hanno fatto esperienza di Lui. E incontrando quei personaggi, quegli uomini e quelle donne che hanno fatto esperienza di Lui, sei portato a fare esperienza di Lui anche te. All'inizio macchinoso, quando entra dentro diventa più, poi ripeto, nessuno di noi probabilmente avrà mezz'ora per fare, ecco, la composizione del luogo a casa, ma c'è il fatto semplicemente di leggere quella parola, anche durante un viaggio per il lavoro, lasciarsi abitare un momento da quella parola, quasi per gioco, entrarci dentro, assumere la volta un personaggio, la volta dopo un altro personaggio, quella condizione, quella situazione di quella parabola, e lasciare che quella parola parli, e soprattutto leggere i sentimenti e le emozioni. Vi dicevo che questo metodo arriva da Sant'Ignazio, penso conosciate più o meno bene la sua vita, c'è stata anche in qualche modo illuminata dal fatto di aver avuto un papa gesuita negli ultimi tempi, Francesco era gesuita. La storia della conversione di Ignazio inizia in un momento particolare. Lui era spagnolo, a 26 anni partecipa alla conquista di Pamplona da parte dei francesi, ma lui era dalla parte sbagliata, però era la parte spagnola, per cui riceve, penso 20 maggio 1521, se il libro di storia mi ha insegnato bene, riceve una palla di cannone in una gamba che glielo distrugge. Interessante la sua biografia, perché scriverà una biografia dove racconta di questa gamba spappolata da questa palla di cannone, per la quale subisce più interventi. Nel 1520 non penso che avessero, ecco, delle tecniche particolari, almeno di terapia del dolore, ma lì si vede ancora tutto il suo essere cavaliere. Deve fare una convalescenza lunghissima che farà poi a casa sua. E in questa convalescenza, penso di ripetermi cose che sapete, gli vengono dati alcuni libri, essenzialmente tre. Un libro su Le gesta dei cavalieri, e poi probabilmente non avevano nient'altro di meglio, allora gli danno Una vita Christi e gli danno Una vita dei santi, di Jacopo da Varaggine, che era un biografo che sapeva scrivere bene, diciamo così. E lui che cosa accade? Accade che mentre legge questi libri, mentre è a letto e non può muoversi con questa gamba spappolata, non ha Netflix e quindi non può vedersi tutte le serie che vuole nel giro di due notti, non ha il cellulare, non può divagare e quindi deve per forza abitare il suo silenzio. E nell'abitare quel silenzio accade qualcosa, che Ignazio comincia a leggere le sue sensazioni, che lui chiamerà mozioni, non emozioni, ma mozioni dell'anima, mozioni dello spirito. Si accorge essenzialmente di due cose. La prima, di che cosa inducono dentro di lui le letture che fa. E si accorge che quando legge Le gesta dei cavalieri, subito è preso da una passione enorme, perché lui era un cavaliere, però una volta chiuso quel libro rimane, dice così, vuoto, cessano immediatamente quelle passioni, quelle emozioni che sente dentro, di gloria, adesso guarirò, tornerò in guerra, eccetera. Quando legge La vita Christi e La vita dei santi, in un qualche modo, nelle gesta di queste persone, nelle imprese di queste persone, siamo nel 1521, per cui la maggior parte erano martiri, lui si fa chiamare Ignazio, corregge un po' il suo nome in Ignazio, in onore di Ignazio di Antiochia, che è quello che viaggiando verso Roma manda le lettere alle comunità delle chiese che incontra dicendo per favore, non fatemi mica lo scherzo di togliermi la possibilità di essere sbranato dai leoni, perché voglio che la mia carne sia macinata come macinato il grano per diventare buon pane di Cristo. Lui legge queste cose qua e tra sé si dice: ma il cavaliere in confronto a sta gente qua sono fuffa. E si accorge che le emozioni positive che sente durano anche dopo aver chiuso il libro. Secondo passaggio, si accorge, cioè, che il cuore umano è essenzialmente abitato da due emozioni fondamentali. Una emozione che lui chiamerà, una volta convertito, eccetera, consolazioni, e un'altra emozione che lui chiamerà desolazioni. Le consolazioni sono, intanto le consolazioni quando mangi un dolce in quaresima, ma no, le consolazioni sono quelle sensazioni, anche lui dice sine causa, senza causa, che ti portano verso Dio, che ti danno una pace profonda, che ti spingono verso il bene, per dire in modo molto semplice. Le desolazioni invece sono quelle emozioni interiori che ti spingono ad allontanarti da Dio, a quello che noi oggi chiameremmo alla depressione, alla tristezza, alla paura, alla noia, e quindi ad allontanarti anche dall'agire buono. E che cosa fa? Piglia della gente, lì è già a Parigi, perché poi viaggia per un po' fino ad arrivare a Roma, dove conoscerà anche altri santi, piglia della gente e fa fare loro degli esercizi, un po' come quelli che avete fatto voi prima, sulla parola di Dio. Codifica questa cosa in un percorso che è fatto ancora oggi, però bisogna avere la fortuna di avere un mese di tempo, o magari di farlo, adesso fanno anche il lievo, gli esercizi nella vita ordinaria, vuol dire che non li fai in un mese in cui ti chiudi in silenzio in una casa, ma li fai magari in un anno e mezzo. Ma codifica questa cosa che diventano gli esercizi spirituali, che ancora oggi, ripeto, sono dati nella forma di Sant'Ignazio, 4 settimane, dove tu tutti i giorni fai 5 esercizi di un'ora ciascuno sulla parola di Dio, andando a analizzare le tue emozioni interiori, le consolazioni e le desolazioni. Questo itinerario serve per arrivare a due mete. La prima meta è l'elezione fondamentale. Verso la fine della 3ª settimana tu comprendi quale lineamento del volto di Cristo sei chiamato a vivere e a mostrare al mondo. Dato che siamo tutti a immagine e somiglianza di Dio, e dato che, come dicevo, il Padre, quando il Signore ci ha creato davanti a sé come modello, aveva Cristo, ma dato che nessuno di noi può avere la presunzione di poter mostrare al mondo tutto il volto di Cristo, pensate alle 8 beatitudini, no? Sono 8 lineamenti del volto di Cristo, alla 3ª settimana, alla fine della 3ª settimana dell'Ignaziano, sei chiamato, sei portato, sei accompagnato, come 4 portantini, a delineare davanti a te il lineamento, il tratto dell'umanità di Cristo che tu sei chiamato a mostrare al mondo. E alla fine della 4ª settimana, quindi verso la fine del mese, tutto quell'itinerario dovrebbe portarti all'elezione secondaria, che è il dirti: ma io, quel lineamento del volto di Cristo, in che stato di vita sono chiamato a viverlo? Matrimonio? Ministero ordinato? Consacrazione? Vita di servizio nella Chiesa come laico? Voilà. Ed è effettivamente un'esperienza particolare, no? Antica, c'è anche il libro, ma giustamente in una lettera di un sacerdote che parla degli esercizi spirituali a San Carlo Borromeo, che conosceva Ignazio, viene detto: guarda, io te lo mando il libro di Ignazio, però non è da leggere. Dice: gli esercizi spirituali non sono da leggere, sono da sperimentare. Ed è vero, eh? Uno che oggi può prenderselo e leggerlo. Vi ho messo una parte del libro sui fogli che avete, ma non è tanto da leggere, è da sperimentare. L'esercizio che facciamo sulla parola di Dio in questi giorni è proprio un esercizio che fa sì che davanti a quella parola io senta che cosa quella parola provoca in me, quali consolazioni, quali desolazioni provoca, quali sentimenti, in modo tale da poterli interpretare. Quello su cui vorrei dire due parole prima di addentrarmi nel brano di Parola di Dio è legato a quello che Ignazio chiama l'esame particolare di coscienza. Noi siamo abituati all'esame di coscienza, quando eventualmente qualcuno ci ha abituato a farlo, che è una cosa, non so, mi spiace che si sta registrando, quindi devo usare bene le parole. No, l'esame di coscienza, come magari ci hanno insegnato al catechismo, è una cosa che rischia di creare degli scompensi depressivi nella vita delle persone. Per voi pensate addormentarsi tutti i giorni pensando al male che ho fatto. È una cosa che dopo qualche anno, se lo fai bene, ti porta ad essere minimo schiacciato dai tuoi sensi di colpa, se non, ecco, altre cose. L'esame, i due esami codificati da Ignazio sono diversi. Quello che noi chiamiamo come esame di coscienza è quello che lui chiama l'esame generale di coscienza. Noi adesso ci soffermiamo sull'esame particolare di coscienza. Perché? Perché in qualche modo è un prototipo di regola di vita. Ho voluto soffermarmi su questo perché non solo nella vostra equip, voi non sapete che fa parte della mia equip, per cui loro sono, ecco, non li metterò davanti alla gogna, ma mi sembra che la regola di vita, almeno nella mia kit, ogni tanto sia un po' nicchiata, nel senso che non è che tutte le volte stai lì a trovare la regola di vita. No? Ecco, nello stesso tempo però una cosa interessante, perché che cosa vuol dire, che cos'è la regola di vita per l'equip? È il sintonizzarti su un elemento della tua vita, cioè su un particolare della tua vita, sul quale vorresti migliorarti, quindi ho un difetto da eliminare, non sopporto la suocera, o una virtù da aumentare, sulla quale, diceva Caffarel, ti soffermi un po', non fino a quando non potrai essere canonizzato su quel punto, ma fino a quando non ti accorgerai che qualcosa si muove verso il bene. Allora, in quel caso lì, potrai scegliere un'altra regola di vita. Ecco, l'esame particolare di coscienza di Ignazio è molto simile alla modalità della regola di vita. Primo punto, individui, identifichi un aspetto specifico della tua vita che vuoi correggere, un atteggiamento, un vizio, una reazione, un modo di parlare. Evita di voler cambiare tutto subito. Il cambiamento avviene solo se l'obiettivo è reale e circoscritto. Deve essere qualcosa di praticabile, di reale, di circoscritto, sul quale desidero migliorare. Secondo, monitorano quotidianamente. Allora, Ignazio chiede, però è chiaro, lo chiede a chi si esercita nel mese ignaziano, lo chiedeva a dei preti e delle suore che erano così buoni da sottostare alla sua guida, no? Lui addirittura dice di fare tre esami particolari al giorno, uno a fine mattinata, uno a fine pomeriggio, una sera, uno a metà pomeriggio, una sera. Noi possiamo dire, magari su quell'elemento lì, almeno una volta al giorno, mi chiedo come va. E lui diceva di segnarsi, soprattutto diceva, se è un atteggiamento nel quale cado spesso, segno i giorni della settimana e segno, lui diceva, dei trattini, faccio le X per tutte le volte che cado in quell'atteggiamento. Lui diceva, mattino, pomeriggio, noi possiamo fare un cumulativo giornaliero. E poi diceva di confrontare le settimane, di confrontare i mesi, di valutare, essendo innanzitutto paziente. Perché, ecco, se il nodo è profondo, diceva, più tempo serve per scioglierlo. Cosa succede? Succede che capita come qualcuno che ha sperimentato la confessione in un modo eccessivamente magico, dicendosi, ma non si risolve mica il suo problema. L'ho confessato tante volte e poi continuo a confessare. Così anche nella vita spirituale ci possono essere delle cose che migliorano, grazie proprio anche all'esercizio della grazia di Dio su di noi, ma anche all'esercizio nostro, ci possono essere delle cose che invece, ecco, tutto sommato rimangono come ferite, no? Nello stesso tempo, però, Ignazio dice, ci sono dei beni che uno acquista che non vanno dimenticati. Primo, ti sei dato la possibilità di conoscere te stesso, di conoscere i moti del tuo cuore e di fare verità della tua vita con le tue fragilità. Cioè, hai sperimentato l'unità. Non voglio essere pessimista, ma mi sembra merce rara oggi questa cosa qua. Perché anche di fronte a... non mi sembra merce rara questa cosa qua. Ha le tre cose. Allora, primo, hai sperimentato una conoscenza approfondita di te. Hai conosciuto i moti del tuo cuore, perché questo esame particolare di coscienza lui lo faceva dentro la dinamica della preghiera con la parola di Dio, quello che la parola di Dio suscita nel mio cuore. E terzo, hai fatto verità. E quel fare verità ti ha portato al dono dell'umiltà. Riceve merce rara perché mi sembra che a partire dai bambini, ma fino agli adulti, alle volte facciamo fatica a riconoscere i nostri errori. Riconosciamo immediatamente le attenuanti, e addirittura le attenuanti che portiamo sono così grandi che facciamo sì che gli errori, i fallimenti, diventino successi. È su questo che poi il Signore riesca a scrivere dritto su righe storte, quella è una grazia immensa che penso che voglio vissuto tante volte. Ma Ignazio ribadisce la necessità di riconoscere innanzitutto laddove la nostra vita vive in qualche modo un cedimento, un errore, una fragilità. A volte noi oggettiviamo così tanto i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre fragilità, e rendendole appunto quasi dei successi, da dire ma esiste ancora il male? Per cui questa cosa qua non mi sembra... Cioè, Ignazio dice, non preoccuparti se non sei uscito da quel vizio o da quel difetto. Dentro di te è accaduto un bene che tu puoi riconoscere. E aggiunge anche la percezione della tua miseria, uno, ti ha reso solidale con l'umanità. Perché più o meno... Non è che il resto dell'umanità possa vantare. Secondo, ci ha reso più solidale come misericordia di Dio. E in questo, ecco, possiamo intravedere anche una positività in quel percorso che tante volte contro il male, che tante volte facciamo, e però non vediamo proprio un bene apparente, no? Perché non vediamo l'uscita immediata da quel male, da quel problema, da quell'ira, da quella fatica, da quel... Per Ignazio, e poi vado alla parola di Dio perché il tempo passa, per Ignazio la cosa essenziale, che cos'è? È che nel momento in cui tu riconosci dentro di te la consolazione e la desolazione, il bene che Dio vuole portarti e il male che il nemico insinua dentro di te, tu puoi fare almeno una cosa dentro di te, acconsentire o dissentire. La chiarezza della lettura dei moti del tuo cuore ti permette almeno di dire io acconsento quel moto o io non acconsento. Proprio perché però noi siamo esseri alle volte contraddittori, io posso non acconsentire a quel moto di rabbia. Poi però quando mi passi vicino mi dici quella frase e ti scaravento addosso tutto quello che porto dentro. Anche se dentro di me ho provato a non acconsentire. Ma lui dice, quel non acconsentire dentro il tuo cuore permette di mantenere sempre una distanza da quel male. Anche se di tanto in tanto ne cade ancora preda. Ciò che acconsenti, dice, cresce dentro di te. Ciò che dissenti non cresce dentro di te, anche se puoi ancora fare l'esperienza. Il secondo brano su cui vi propongo di fare la composizione del luogo è un brano più difficile da comporre, anche perché effettivamente se uno va a scegliere i grandi incontri con Gesù, i grandi in cui Gesù parla con la gente, fa dei miracoli, eccetera, è molto più facile metterci dentro. Però anche dopo ci sono tante volte dei brani in cui non è così immediato, perché non ci sono delle persone fisiche magari. E quindi questa volta prendiamo Matteo al capitolo 7, versetti 24-29. Matteo capitolo 7, versetti 24-29. Gettonatissimo anche questo brano. Le due case, la casa sulla roccia, la casa sulla sabbia. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straripavano i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straripavano i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento, egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Gesù termina alcuni insegnamenti legati proprio al riconoscere i veri e i falsi profeti, soprattutto dei loro frutti. E termina con questa parabola, potremmo dire, che ha come riferimento, alle volte se uno fa attenzione alle parole si accorge che ha ancora come riferimento la parola. Noi abbiamo detto che siamo qua per pregare la parola e di nuovo c'è un riferimento alla parola. Prima Gesù era a Cafarnao e la folla si era radunata per ascoltare quella parola. Adesso Gesù parte dicendo la discriminante non è tanto l'ascoltarla, ma è l'ascoltarla e metterla in pratica, il praticare la parola. Pensate a Mosè nel capitolo 19 dell'Esodo, volete seguire il Signore o no? La risposta, tutto ciò che lui dirà, noi lo faremo. Che è ripreso nel Vangelo, nelle nozze di Cana, quando Maria, anche lei un po' nuova Mosè, che porta ecco, i figli verso Gesù, gli dice tutto quello che lui vi dirà, voi fatelo. Non è solo un ascolto, è un ascolto, e in termine tecnico si direbbe performativo. Noi siamo fortunati, perché penso più o meno siamo tutti piemontesi, abbiamo un modo noi di dire ascolta che è proprio performativo. Quando diciamo a qualcuno scuta, non vuole solo dirgli ma vieni che devo dirti una cosa, no, fai attenzione perché quello che ti dico dovrai poi farlo, ha un carattere performativo, devi metterlo in pratica, scuta. Per cui la costruzione sulla roccia è data da chi ascolta e mette in pratica. In un tempo dove quello di Gesù, il nostro, quello futuro, quello passato, dove l'edonismo è sempre di voga. L'edonismo non è semplicemente l'amore a se stessi. L'edonismo è, ecco, quel cercare di evitare la fatica. La cultura edonista è quella di chi magari vorrebbe avere un corpo tonificato senza far fatica in palestra. Quello è l'edonismo. La parabola delle due case mette l'accento su questo pericolo, il volere i frutti, il volere qualche cosa senza far fatica, di nuovo, siamo sempre sulla fatica, perché le cose belle in qualche modo costano fatica. Non so dove le avete messe, ma ce ne sono tante, no? Insomma, i figli dove le avete messe. Ecco, le cose belle portano dietro una fatica, poi lo dite voi a me, perché io su questo non sono esperto, però sicuramente voler bene a una persona costa fatica, alle volte tantissima, alle volte perché devi sopportare per degli anni una situazione o perché devi accompagnare anni una malattia. E allora che cosa c'è dietro quello scavare se non l'esigenza di una fedeltà Allora sicuramente la composizione del luogo in una parabola del genere può essere innanzitutto entrarci, se volete, con, ripeto, sempre stando sulla parola, però entrate proprio dentro quelle due dinamiche, se volete, ambientali. Sento la pioggia, sento l'uragano, percepisco col tatto l'umidità, sento la, penso per chi l'abbia vissuto è qualcosa di incredibile, sento la terra che trema sotto i miei piedi, mi sento tutto fradicio, sento il profumo della pioggia, lo scrosciare del fiume che mi entra dentro la casa, allaga tutto. E percepisco queste cose. E provo a pensare che sentimento mi dà. Quale sentimento provo nel vivere quella sensazione? E se potete, provate a fare un passaggio successivo. Quando è che ho vissuto lo stesso sentimento? Quando ho vissuto lo stesso sentimento? Perché grazie al cielo, non abitando all'Aquila, non abitando, adesso tiriamo in Sicilia, in Cosia, non abitando in situazioni, in luoghi in cui purtroppo questo è accaduto in modo realistico, però nella mia vita ci possono essere state delle situazioni in cui mi sono sentito venire meno la terra sotto i piedi. Mi sono sentito senza riparo, senza difesa. E poi ci sono comunque due persone. C'è un uomo che costruisce sulla sabbia. Cioè c'è un uomo che è riuscito a dar bene l'esame attraverso l'intelligenza artificiale. O è riuscito a, in qualche modo, senza troppa fatica, a raggiungere quello che voleva raggiungere. E poi c'è un uomo che invece ha faticato, ha sudato, magari ha vissuto anche la rabbia nel vedere qualcuno che aveva finito molto prima di lui e che è arrivato prima di lui e meglio di lui là dove lui non è ancora arrivato, pur faticando, onestamente. Di nuovo, che sensazioni, che emozioni sto vivendo? Cosa, una parola del genere, e che cosa mi consola? Quali consolazioni mi dà? Quale desolazione? Il mio rapporto con Dio, il mio rapporto con Gesù Cristo, davanti a una parola del genere e davanti ai sentimenti che provo, come lo vivo? E non bisogna giudicare subito, perché guardate, le emozioni, i sentimenti, anche quelle di cui ci vergogniamo, non sono morali, non sono né buone né cattive, però è bene starci davanti, ma potremmo anche avere delle sorprese. Signore, io sono di quelli che hanno scavato un casino e mezzo, perché in quella cosa lì mi sono impegnato tantissimo. Ci ho messo del mio, ci ho anche perso. E perché l'altra persona che invece non si è impegnata è arrivata lì e io no? Punto. Mi fermo davanti a quello. Noi, con il rischio di semplificare il Vangelo e quindi di renderlo facile, di evadere una fatica, non ci lasciamo più scandalizzare da quello che tante volte è proprio la provocazione che il Vangelo ci dà. Il Vangelo non è facile. Porgere l'altra guancia non è facile. Perdonare il nemico non è facile. Pregare per chi mi ha fatto del male non è facile. Amare non è facile sulla croce. All'ultima cena, tutto sommato, mangiando qualcosa di buono ancora, ma sulla croce no. Allora, rimanere davanti a quei sentimenti, rimanere davanti a quella consolazione o a quella desolazione. Un altro luogo in cui è evidente questo elemento sono i salmi. Per riprendere quello che abbiamo detto un momento fa, il salmo mi sembra 36 e 72, potete vedere il calcolo, perché sapete c'è un calcolo diverso dei salmi, ma il 36 e il 72 sono due salmi in cui il salmista comincia bestemmiando Dio, cioè avendocela con Dio, perché lui dice, ma e perché chi è onesto, a chi è onesto, alle volte va male, e chi è disonesto, gli va sempre bene? Perché a chi cerca di scavare in profondità nella vita, tante volte, magari la casa non crolla, ma qualche danno c'è anche lui? Il farsi aiutare da quella parabola per entrare più in profondità nella vita, non semplicemente tirando fuori la morale. Ah, perché se ascolti bene la parola di Dio, se vai a messa tutte le domeniche, se vivi bene la fede, la tua vita sta in piedi. Questa è una verità sacrosanta di cui tutti quanti crediamo, quante volte la fede ci ha tenuto in piedi. Però lasciare che quella parola parli in profondità della mia vita, andando a tirar fuori, a togliere le croste, là dove sotto c'è ancora un po' di pus, perché io possa stare davanti a Dio nella libertà dei sentimenti che provo, in quella consolazione ringraziando Dio perché ti ho sentito accanto, in quella desolazione perché, guarda, non ti ho capito a quella volta della mia vita. Però non fuggo, non faccio finta di niente. Provo a stare lì davanti a te, mettendomi dalla parte dell'uomo saggio, alle volte felice, alle volte deluso, mettendomi dalla parte dell'uomo stolto, che tante volte ha approfittato, ha cercato risultati, e tante volte si trova anche sorpreso però del danno che vede nella sua costruzione, nella costruzione della sua vita. Proviamo di nuovo a entrare dentro questo esercizio, perché in qualche modo fatto tre volte così possa portarci a casa qualche strumento e qualche attrezzo da poter utilizzare anche nella nostra preghiera. E così vi condivido anche qua. Conosco delle coppie che fanno un esercizio così strutturato, ma prendo due esempi di due coppie che frequento perché abitavano dove ero parroco prima. Una, leggono la parola di Dio in tempi diversi al mattino, perché hanno delle vite diverse, quindi, e alla sera, a cena, ma magari proprio in 30 secondi, però si sono abituati a regalarsi quello che li ha colpiti. Ma se lo dicono così, con una semplicità. Alle volte mi è capitato di essere a cena da loro, ed è una coppia particolare, perché ne parlo sempre, si chiamano Matteo ed Emanuela, io pregando con loro, nella mia vita, nella preghiera fatta con loro, molto semplice, ho sperimentato la presenza di Dio. Poi ci credo, però lo sapete anche voi, credere in Dio non vuol dire sentirlo. Ci credi, punto. Ecco. Nella preghiera fatta con quella coppia, io ho sperimentato la presenza di Dio. Soprattutto, in una situazione particolare. Loro fanno così. La mattina leggono, alla sera si dicono. Un'altra coppia, per esempio, prima di un pasto legge sempre la parola di Dio. È vero, non è l'esercizio che stiamo facendo in questi giorni, però in qualche modo la parola di Dio del giorno, il Vangelo quotidiano, il pane fresco che la Chiesa ci dona tutti i giorni, croccante. Perché possa essere, la parola che viene rivolta a loro in quella giornata. E li la leggono insieme con i loro figli quando ci sono, ma ne hanno già grandi, quindi non sempre girano per casa. Buon esercizio!